Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa 295esima puntata, 19esima della settima stagione, inizia in un modo, devo dire, molto emozionante.
Molto speciale.
Siamo un po', come dire, un po' di amarcord, ci viene la pelle d'oca. Chi è entrato da pochi minuti?
Sorpresa.
Nostro... Allora abbiamo una gradita sorpresa che non speriamo, e speriamo che non finisca qui oggi.
Non deve finire qui, è un ritorno fantastico. Abbiamo con noi...
Fabrizio Patriarca.
A volte ritornano. Buongiorno.
Che poi ci presenterà anche il suo libro, tra l'altro, ma ne parliamo dopo.
Non vogliamo che te ne vai per tutta la puntata. Se ce la fai, resti con noi. Magari adesso giusto uno spazietto per prendere il caffè che ami prendere, ma poi devi tornare con noi.
Nel trappolone.
Allora, chi abbiamo collegato?
Ma abbiamo con noi da Viareggio un amico, anche lui che viene a trovarci spesso da Viareggio, che presenterà il suo libro con la scrittrice pugliese Carmen De Stasio il 2 marzo alla libreria Fahrenheit in piazza Campo dei Fiori. Avrete già capito di chi sto parlando, ma io vi dico Viareggio e vi dico Giancarlo Micheli. Come stai, Giancarlo?
Bene, grazie.
Quindi sei pronto per questo romanzo per la mano sinistra, non solo radiofonicamente romano, ma anche con un pubblico, il pubblico molto particolare di una delle poche piazze di Roma senza chiese. Parliamo di piazza Campo dei Fiori, dove da pochissimo abbiamo scovato tra i medaglioni della statua di Giordano Bruno anche un personaggio incredibile. Non so se avete letto sulle pagine del Sole 24 Ore, della domenica del Sole 24 Ore, parliamo di Lutero, che viene rappresentato come forse una delle pochissime rappresentazioni presenti in Italia all'interno di un medaglione di quelli che sono affissi sulla base di quella statua misteriosa del monaco nolano. Fabrizio, tu sul monaco nolano hai scritto anche diverse cose, ti sei occupato di lui. O no?
Ma mi sembra di no, onestamente.
Però te ne occuperai.
Ma forse sì, un giorno, quando anch'io
è chiamato al segreto,
medaglioni.
Al segreto ermeneutico.
Ermetico, il segreto ermetico.
Giancarlo, vuoi dare un flash così sul tuo libro per ricordare agli ascoltatori di che si trattava? Molto rapidamente.
Questo romanzo per la mano sinistra, che ricordiamo l'editore è sempre Manni, anch'esso pugliese.
Visto che si è parlato di Lutero, il mio romanzo affronta, diciamo, anche la cultura tedesca. È un romanzo molto ampio che dice molte cose, insomma. In questo ovviamente è anche qualcosa di diverso da ciò al quale ci abitua il panorama editoriale. Comunque della cultura tedesca parla, già che racconta appunto la storia di due protagonisti, sono due intellettuali ebrei che si conoscono all'inizio, durante i prodromi della prima guerra mondiale, e mettono al mondo un figlio la cui storia verrà seguita fino agli anni 70 e alle lotte politiche in Italia. Il romanzo quindi racconta un lasso di tempo che attraversa tutto il secolo breve, e della cultura tedesca parla perché racconta in qualche modo, così come fa un libro che io considero gemello di questo romanzo, però un libro di filosofia, La distruzione della ragione di Gheorghi Lukács, descrive come sia stato possibile che la civiltà tedesca, latrice alla cultura dell'umanità di così fulgide perle, abbia potuto generare fino alla barbarie nazista. Il romanzo racconta questo e quindi, insomma, si pone un'ambizione non piccola.
Ti faccio un quesito che poi rimarrà chiaramente senza risposta, perché ti vogliamo sentire dopo la presentazione con i commenti anche di come è andata, che riguarda uno scrittore italiano che dopo aver partecipato alla prima guerra mondiale ha perso anche lui il braccio destro e ha scritto le sue memorie sulla prima guerra mondiale con il braccio sinistro. Non rispondere, lo diremo ai nostri ascoltatori, sia il titolo che l'autore, ahimè dimenticato, ma un libro di gran pregio, sul mito, o anzi direi un po' come Lussu, anche lì la rilettura in chiave realista, neorealista, ante litteram, di quel conflitto terribile fatta da un autore italiano. Ma alla nostra adorata Flaminia la conclusione.
Sì, allora salutiamo Giancarlo Micheli, diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori il 2 marzo alle 18.30, Piazza Campo dei Fiori, libreria Fahrenheit, per la presentazione del libro di Giancarlo Micheli.
Con Carmen D'Estasio,
naturalmente. Con Carmen D'Estasio, romanzo per la mano sinistra. Salutiamo Fabrizio Patriarca che rimane con noi e ci ritroviamo fra pochissimo dopo uno stacco musicale.
Salve, buona giornata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro caro amico ormai abitué Fabio Pavan. Come stai, Fabio?
Bene, bene, grazie.
Stai continuando questa avventura per i nostri negozi romani alla ricerca, non solo negozi al chiuso ma anche quelli all'aperto, certo, le famose bancarelle, alla ricerca delle perle, delle gemme, qualcosa di buono che trovi sempre. Raccontaci un po' le ultime avventure.
Diciamo che non è facile, non sempre si può
trovare,
certo,
le pepite.
Ritrovamento, esatto.
Ma intanto, per chi non ricordasse chi è Fabio Pavan, ricordiamo che ha una tabaccheria, no? Via Merulana.
Mie figlie hanno una tabaccheria in Via Merulana 245 a fianco del Teatro Brancaccio di fronte a Panella.
Ecco, però è una tabaccheria un po' speciale, perché?
Sì, ma visto che la mia permanenza è all'incirca di 5-6 ore al giorno, ho cercato di renderla più gradevole, più aderente alle mie necessità fisiologiche, come diceva.
Tipicizzare.
Esatto.
Quindi non ci sono solo pacchetti di sigarette,
no,
ma anche opere d'arte.
Esatto. Soprattutto, diciamo, anche opere d'arte attraverso una ricerca.
Diciamo che è una tabaccheria che non somiglia a nessun'altra.
No, infatti ultimamente abbiamo venduto una scultura di Angela Pellicanò a un giornalista americano, proprio perché è rimasto sorpreso e dalla qualità e dalla strategia.
Senta, ma le valutazioni le fa lei? Cioè lei trova, capisce?
Sì, diciamo che io sono un buon conoscitore del Novecento, del primo Novecento fino agli anni 70, quindi diciamo su questo sono veramente molto ben preparato, molto ben documentato, anche se la mia biblioteca è stata svenduta per venire giù a Roma, chiaramente non potevo portarmi tutti questi.
Fabio, una domanda che sorge d'obbligo: molte opere d'arte dei primi del Novecento necessitano di particolari restauri, perché ormai il tempo passa, e mentre sull'Ottocento, sui secoli precedenti, esiste una tradizione, no, che è forte in Italia, di restauro di opere d'arte, per queste opere contemporanee, di cui alcune hanno anche valori veramente importanti, come ci si comporta?
Diciamo che ci sono ancora delle scuole specializzate nella tecnica del restauro. Per quello che riguarda il dipinto tradizionale, il restauro che si può fare per un dipinto del 600 è esattamente lo stesso che si può fare su un dipinto
per una scultura, per esempio, del 900.
Ma la scultura del 900, ripeto, se in gesso, chiaramente non è più restaurabile, anche perché il gesso è praticamente presa la sua patina tipica del periodo, rimane così tale quale, con le sue sbeccature e scheggiature. Sulla ceramica il discorso è diverso, anche sulla terracotta. La terracotta cruda è meglio lasciarla così a secco.
Ma parliamo del primo parte del Novecento, perché la seconda parte
del
Novecento,
diciamo che fino agli anni 50 c'è stato un po' l'uso, soprattutto grazie ad Albissola che ha ripreso.
Ma pensiamo al compianto Cunnelis, che appunto abbiamo ricordato.
Cunnelis ha fatto,
diciamo, fatto delle opere, che come restaurarle?
Direi che determinate opere fatte con amalgame e catramose effettivamente non sono restaurabili. Qui siamo di fronte al confronto
questa,
con Damien Hirst, che operava con della plastilina.
Quindi
con
il prezzo dell'opera si crolla.
Diciamo che il deterioramento tanto addirittura va a generare la nullità del valore,
non
sia
vale
mercantile
che
artistico. E questo, diciamo, è stato ammesso anche da tanti autori. Oppure, diciamo, la semplice idea che non è deteriorabile, però, diciamo, si usura in una concezione.
Lei da dove viene?
Torino.
Ha letto torinese, trapiantato a Roma, ed è anche perito, volendo. Lei potrebbe dare delle valutazioni?
Sì. Beh, io ero perito del tribunale, perché io facevo il commercialista quando ero a Torino, però diciamo ero anche perito dei galleristi, lo sono tuttora, perché vedo che chi mi ha conosciuto, commercianti, artisti, a volte vengono da me, mi presentano opere spazzapantosi, dove Sironi, che io conosco bene, di cui posso anche esprimere il mio concetto, e sovente ho fatto proprio annullare delle acquisizioni, perché le opere evidentemente.
Complimenti, molto preparato.
No,
però chiaro. Io adesso aprirei il microfono a Cecilia Migliozzi, che è collegata con noi dal suo negozio di Via Tomacelli. Chi è romano non può non conoscere Migliozzi. Cecilia,
buongiorno a voi.
Dunque, il tuo negozio, oppure un negozio possiamo dire storico, perché è lì da sempre, Nasce...
Noi siamo ultracentenari, nasciamo nel 1904 e da allora siamo rimasti sempre noi in possesso del negozio, la nostra famiglia, quindi insomma è un'età considerevole.
Senti, voi nascete come ortopedica e poi invece avete avuto una, così, un'evoluzione che è arrivato addirittura a delle proposte estremamente sensuali.
Beh, nasciamo sì come un'ortopedia tradizionale, quindi con un laboratorio, con gli strumenti che tra l'altro abbiamo ritrovato, bellissimi, degli inizi del Novecento, e poi successivamente ci siamo un po' evoluti. Direi
anche
che ogni generazione ha un po' aggiunto del suo.
Dico, anche voi venite dal nord, giusto? Non siete romani?
No, noi siamo in realtà romani. Io tra l'altro ho una nonna romana di 7 generazioni, quindi siamo radicati nel territorio da...
Senti, da... voi ancora oggi avete il laboratorio, no?
Sì.
Ecco, quindi voi fate anche su misura sia la parte, diciamo così, terapeutica, ortopedica, che quella che invece non c'entrerebbe niente.
Sì. Ma veniamo alla domanda che sorge d'obbligo: perché chiamiamo Cecilia Migliozzi noi oggi? Perché in qualche modo lei si vuol fare protagonista, almeno questo ci ha promesso, di raggruppare l'originalità nel commercio a Roma. Quindi qualcosa che non sia banalmente una serranda alzata, una vetrina uguale all'altra, identiche, fotocopie l'una dell'altra, ma esaltare quella originalità che le botteghe storiche non possono non avere, ma che anche una tabaccheria nuova come quella aperta da pochi anni dal nostro amico appunto
Fabio Pavan.
Esatto, mi veniva adesso, perdonami Fabio, il lapsus, il nome mi veniva Claudio, ma come al solito io cambio i nomi. Ecco, cosa ne pensi di questa idea? L'accetterai o stai ancora pensando di raggiungerci?
Ma mi sembra una cosa interessante, che tra l'altro ha anche a che vedere con questa bellissima attività che sentivo di Pavan, che nasce dalla convinzione del fatto che una città è fatta anche delle sue vetrine, ma di vetrine particolari che non siano necessariamente quelle che si trovano in tutte le città d'Europa o addirittura del mondo. E da qui mi sarebbe piaciuta, una cosa alla quale penso da anni, fare una piccola mappa di queste realtà commerciali particolari di Roma e possibilmente cercare di trovare una visibilità.
Assolutamente, quello che vogliamo fare noi, perché cerchiamo di esaltare non l'omologazione dell'offerta commerciale, ma quello che definisce bene la signora Migliozzi con il suo carisma personale, che è pluridecennale, addirittura centenario, di una città che in realtà, al di fuori di alcune poche cose, si somigliano un po' tutte. Ecco, qual è la critica che forse si sceglie di fare il negoziante, il bottegaio, come si dice simpaticamente a Roma, perché non si sa fare nient'altro?
Ma si sceglie forse la strada più semplice, si sceglie, non so, il franchising, che è un tipo di commercio piuttosto protetto, però credo di poca soddisfazione, insomma, il volto della città non ne guadagna, non è senza meno caratterizzato, ecco.
Ma diciamo che però, siamo fortunati ad avere dei commercianti come voi con grande gusto e anche grande stile, purtroppo non sono tutti così, quindi forse ci vorrebbe una direttiva generale che imponesse delle regole.
La direttiva farebbe anche piacere se ci fosse poi a fronte anche una forma di tela, cosa che invece non c'è da nessun punto di vista.
Noi faremo la nostra piccola parte cercando di spiegare ai nostri ascoltatori quanto è importante premiare con il proprio acquisto non il prezzo più basso, che spesso coincide con una qualità ancora più bassa, ma l'originalità dell'offerta e la qualità, l'attenzione, anche la cura post vendita di un negozio che, se si torna anche dopo decenni con un oggetto comprato da voi, voi riconoscete una fattura e vi prendete carico in qualche modo anche della responsabilità di correre ai ripari, se possiamo dire.
Senz'altro, perché ancora si lavora manualmente, qui ancora ci sono le macchine da cucire, ci sono i tessuti, ci sono le persone che fanno materialmente le cose.
Insomma,
però ci tenevo a dire una cosa, che tutto questo non deve essere necessariamente legato alla conservazione, cioè al negozio storico. Mi piace molto l'idea di Pavan di fare del suo negozio un salotto. Quella è una realtà, da quello che ho capito, relativamente nuova, però è una realtà particolare che vale la pena di andare a vedere, che rende speciale quel posto.
Brava.
Quindi anche l'apertura
è
a
questo.
Cose nuove.
Esatto. Allora, grazie a Cecilia Emiliozzi, ricordiamo Emiliozzi via Tomacelli, e grazie a Fabio Pavan, ricordiamo Tabaccheria Pavan via Merulana 245. Ci ritroveremo
grazie
lì.
A voi.
Grazie.
Arrivederci.
Bene. Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa prima mezz'ora volge al termine, ma come vi avevamo promesso in apertura, 295esima puntata è gran ritorno, gran rentre di un magnifico Fabrizio Patriarca.
Per motivi biecamente autopromozionali.
Se no non saresti mai tornato, lo sappiamo, ci hai fatto soffrire.
Ma no,
dobbiamo
io
aspettare
adoro.
Il prossimo libro, no?
Io vedo bene, ma sì, dai, ormai ne faremo uno ogni 2, 3, 4 anni. Quindi...
Allora, parliamo di Tokyo Transit per 66 and Second edizioni.
Sei uno dei pochi esseri umani che sa pronunciare il nome della casa editrice, bravo.
Con una grafica newyorkese di una raffinatezza inaudita.
Keith Nigley, illustratore del New Yorker. E il progetto grafico della straordinaria Silvana Amato, permettetemi di
beh, ma è una grande casa di editrice.
Da chi sei tradotto oppure scrivi direttamente in italiano?
Guarda, ho un amico che lavora per me, io lo scrivo in italiano, lui lo ritraduce in inglese, dopodiché io lo ritraduco ampliando in questo italiano gonfio e superfetato.
Dall'antico italico e porti nell'italico moderno.
Esattamente, esattamente.
Senti, a proposito
puntate per il provenzale.
Ti devo fare i complimenti sulla scrittura.
Ti ringrazio. Sui muscoli.
No, anche su quelli, ma la scrittura veramente si sapeva, no? Noi che ti conosciamo
lo sappiamo. La scrittura che è stata definita dopata.
No? Beh, insomma... È una casa editrice di sportivi. Scrive
sì.
Moltissimi autori sono sportivi e parlano di sport. Quindi...
Allora, chi ci sta ascoltando non vede la copertina, ma la potrà comprare, ed è una copertina frenetica di gente che cammina, lavora e penso che Tokyo sia così.
Eh?
Ecco, la scrittura è così, è una scrittura ingorda di parole. Io un pochino ti posso paragonare un po' a Pino Roveredo, ti ci vedi?
Se vuoi.
Roveredo chi avrebbe detto un altro patriarca?
Quel famoso patriarca. No, veramente, due parole sulla copertina perché per me è un vanto assoluto. Questa immagine si intitola Looking Straight to Look Forward. Looking Back, scusami, to Look Forward, che significa guardarsi indietro per guardare avanti. Infatti le persone che transitano in questa illustrazione hanno tutte il corpo rivolto in avanti, ma lo sguardo rivolto all'indietro.
Ma il disegno di chi è?
Perché un po' come il Mose
l'ho detto di
Michelangelo.
Keith Nigley.
Ah, ecco.
Allora, Mose di Michelangelo.
Per me era un problema di identità col tipo di narrativa che cerco
312
di fare.
Pagine, hai scritto, cioè, molto meno dell'altro.
Beh, molte sono del glossario, molte sono prese dal glossario.
Come hai fatto a tenerti così? Perché di solito sei molto più prolifico.
Ho avuto un buon editor che si chiama Raffaele Ribba, lavora per la scuola Holden, è un collaboratore storico della
che
casa
bisogna,
editrice.
È vero, bisogna togliere, lo diceva pure Coco Chanel per i vestiti, ma lo dico pure per i libri, perché spesso c'è un esubero di pagine inutili. Invece
poi
il tuo...
per una scrittura come la mia immaginerai che insomma
sarebbe
sia un problema...
troppo.
No, è un problema scottante, però ecco, avere un editor affilato che sa... non dico tenerti al guinzaglio, insomma stimolarti nella maniera giusta.
Il prezzo sono 15 euro, quindi soli 5 centesimi a pagina. Mi ricordi molto Parise, però forse Flaminia ha trovato qualcos'altro.
A me ricordi Bart.
Sì, beh, citate due numi tutelari del libro.
Del viaggio al Giappone.
Considera, tu ricorderai Alberto...
Il viaggio in Giappone,
anni
perché non abbiamo ancora parlato del grande Giappone.
Mentre eravamo qui a Radio Città Futura, io ho cominciato ad andare in Giappone più volte. Insomma, i riferimenti culturali ci sono. Parise, senza dubbio, con quel libro straordinario L'eleganza è frigida, e poi il Bart dell'Impero dei Segni. È una grande riflessione su questa civiltà completamente scritta e sostanzialmente indecifrabile. Questa è una cosa davvero affascinante, soprattutto per chi ha appunto il pallino dei sistemi di segno.
Mi sono trovato a fare un viaggio in aereo con un giapponese seduto accanto a me che leggeva avidamente un libro e mi sono fatto spiegare come procede la loro lettura, che è dall'alto verso il basso,
sì, e da destra verso
e da destra verso sinistra. Non l'avevo mai vista.
Ma guarda,
è
i
curiosa.
Lettori italiani si stanno impratichendo, perché è il formato in cui si pubblicano i manga, quindi in molte case.
Senti, ma questo vedere il mondo e scriverlo dall'alto verso in basso, c'è una simbologia dietro o solamente una forma di scrittura?
Ma guarda, per chi come me pratica la scrittura bustrofedica,
traduci please.
No, guarda, diciamo che c'è un problema importante col giapponese, un problema che non riguarda solo la lingua giapponese e la scrittura giapponese, problema di cui si parla in un film straordinario appena uscito da qualche tempo, Arrival, il problema dell'identità fra il modo di parlare e il modo di pensare, no? Anche il modo di scrivere naturalmente condiziona il nostro modo di guardare il mondo, è ciò di cui si parla.
Qualcosa sulla trama, Fabrizio, per i nostri ascoltatori.
Ci sono due personaggi, un italiano e un maltese, che sono amici dai tempi dell'università, quindi dalla, diciamo, seconda metà degli anni 90, che in un dicembre del 2005 si ritrovano in questa Tokyo dal tratto apocalittico. Il loro mestiere consiste nel portare a spasso turisti americani per dei giri di piacere che sconfinano, ecco, a tratti nell'illegalità, a tratti nella perversione. Però il libro inquadra soprattutto il rapporto fra uno di questi personaggi e una donna giapponese di 60 anni che è scampata assieme al fratello 10 anni prima al famoso attentato al gas nervino sulla metro di Tokyo. Attorno a questi 3, ma diciamo 4 personaggi si sviluppa questa lunga giornata di peregrinazioni.
E tutto si svolge in una giornata.
Tutto si svolge in una giornata, ma come appunto dicevo, l'importanza della copertina, tutto si svolge anche nei numerosi flashback sulla vita di questi personaggi per capire come e perché siano arrivati.
Hai pensato quasi a un film, possiamo dirlo?
Ma guarda, io non credo che il mio libro possa avere, come dire, aspettative del tipo riconducibili, ecco, a una scrittura cinematografica. È tutt'altro, una scrittura molto elaborata, a volte addirittura funebre. Non parlo di pesantezza, naturalmente, però è una scrittura che anche quando si concede qualche brillantezza mantiene questo tratto freddo, inerte. Questo dipende da un'occasione puramente biografica, perché questo libro io l'ho scritto e revisionato e finito di editare per la casa editrice fra due eventi molto importanti per me, che sono la morte di mia madre e la morte di mio padre. Quindi è un libro che è nato in questo interregno funebre doloroso, e insomma questo si sente.
Che in Giappone,
però c'è anche un tentativo di
reazione. Che in Giappone reazione. È bianco, tra l'altro, ricordiamo i funerali in Giappone.
Sì, poi lì c'è un culto della morte assolutamente slegato da tutta quell'idea di devozione o di concentrazione sul personaggio, insomma, che c'è da noi. Non ci sono nemmeno le foto sulle lapidi, per dire. Però i cimiteri in Giappone sono dei luoghi molto belli da visitare, spesso raccolti, pieni di offerte, sono
fiori,
paesaggi, sono paesaggi interessanti i cimiteri giapponesi.
Allora, ricordiamo per i nostri ascoltatori di non perdersi un acquisto che quest'anno diventa fondamentale, del tuo libro Tokyo Transit, uscito per 66 and Second, 312 pagine, 18 euro, 5 centesimi a pagina.
Ma lo dirò in giapponese: Watashi no hon Tokyo Transit Monogatari des.
E ci hai promesso che rimani tutta la puntata.
Volentieri, vi farò compagnia.
Quindi che hai detto?
Sequestrato.
Ho detto, ecco, il mio libro, Tokyo Transit, che è un romanzo.
Sottotitoli.
Allora, grazie Fabrizio Patriarca,
grazie,
che resta con noi.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata, e come ogni puntata Giovanni Pacchiano ormai ci ha abituato a scovare degli indispensabili, dei capolavori tra la produzione contemporanea, quindi non solo nell'antico ma quello che è necessario nelle novità. E questa volta scovato per i tipi di Einaudi stile libero big, se non ricordo male, l'autore della serie cult televisiva Fargo, quindi uno sceneggiatore ma uno scrittore veramente di gran vaglia, Noah Auli, con Prima di cadere, appunto sono 464 pagine, 20 euro per 4 centesimi a pagina, tradotto magistralmente dal mio autore e caro amico Marco Rossari, che poi ci raggiungerà. A te la parola, Giovanni.
Sì, hai fatto bene a citare subito il traduttore, perché molte volte non si parla del traduttore perché le traduzioni sono modeste. In questo caso invece la traduzione di Marco Rossari è veramente eccellente, per cui complimenti al traduttore. Quanto al parlare, come hai fatto tu, di scovare il libro, beh no, del libro in questo periodo si sta parlando sui giornali, forse però senza mettere in rilievo la sua caratteristica principale, cioè che si tratta di un piccolo capolavoro che va al di là del genere thriller. Perché un piccolo capolavoro? Perché con una economia di mezzi straordinari, perché Auli ricorre soprattutto alla trama, alla pura trama e ai dialoghi, senza abbondare in descrizioni, e devo dire che spesso le descrizioni ammazzano letteralmente i libri. Ecco, in questa maniera molto semplice Auli riesce a tenere viva e costante l'attenzione del lettore. E devo dire anche due parole per dovere, almeno sull'inizio della trama. La parte iniziale del romanzo è ambientata a Martha's Vineyard, che è la vacanza di la vacanza di lusso dei newyorkesi. La famiglia Bateman, che è composta da un padre, David, che lavora nelle news televisive, ma è una grossa news e lui ha un grosso incarico. La moglie Maggie e i due figlioletti hanno noleggiato un aereo per tornare a New York, un aereo privato. Su questo aereo danno un passaggio anche a un ricco banchiere, molto chiacchierato, e alla moglie, e all'ultimo momento sale sull'aereo anche Scott, un pittore fallito di 50 anni che ha conosciuto Maggie al mercato. E poi naturalmente c'è l'equipaggio, pilota, copilota e hostess. Bene, questo aereo dopo 16 minuti di volo cade misteriosamente, e tutta la trama del romanzo è incentrata sull'indagine della caduta dell'aereo e sui caratteri dei personaggi, con una serie di flashback. Paradossalmente Scott, che si è salvato insieme al bambino di 4 anni e che ha nuotato per ore per cercare di raggiungere la terra, e queste scene sono fra le più belle del libro, perché lui nuota nel mare di notte e non sa neanche se si sta avvicinando alla terra o viceversa si sta allontanando verso l'oceano. Bene, Scott, questo pittore cinquantenne che si ritiene fallito, in realtà da alcuni sarà indicato come l'autore dell'attentato che ha fatto cadere l'aereo, una roba demenziale. Naturalmente non dico altro della trama, che è molto ricca e si sviluppa attraverso tutta una serie di personaggi, tra i quali la principale è la sorella della morta, che si prende in carico il piccolo JJ di 4 anni, il nipotino.
Giovanni, qui in studio con noi Fabrizio Patriarca, che ti vorrebbe fare una domanda.
E salutarti naturalmente.
Ciao Giovanni.
Ciao, ciao.
Mi chiedevo se siamo veramente al trionfo definitivo di questi scrittori di serial televisivi, perché in fondo c'è stata un'inversione già verso il cinema, adesso che Auli arrivi al romanzo, insomma, in questa maniera così celebrata, con questa cura editoriale, mi sembra significativo, no?
Però la mia risposta è che lui è veramente bravo. Io di solito diffido dagli sceneggiatori e da quelli che hanno in testa magari un romanzo, perché sanno che poi diventerà un film. Però lui ha una caratteristica, che è bravo, punto.
Facciamo la stessa domanda anche a Marco Rossari, che ci ha raggiunto anche lui da Milano, che è il traduttore. Come ti sei trovato a confrontarti con l'originale in inglese?
Ma devo dire, prima di tutto però, devo dire che lui non arriva al romanzo dalla serie televisiva. Lui ha scritto altri, questo è il suo sesto romanzo, mi sembra.
Sì,
quello precedente, The Good Father, il buon padre, è stato un Mondadori, non ha avuto stessa eco. Questo invece ha costruito questo meccanismo perfetto. Holley, secondo me, uno che ha lavorato molto per la televisione, sa che cos'è la suspense, sa tenere lo spettatore e il lettore allo stesso modo sul filo del rasoio. Allo stesso modo si vede però che ha letto dei buoni libri. Pochi giorni fa ha fatto un incontro pubblico con Don DeLillo, gli hanno accostati, che non parrà eretico farlo. È uno che ha letto degli ottimi libri, si vede, sa che cos'è una pagina letteraria ma fluida e sa che cos'è però anche un dialogo, una trama, un ingranaggio. Io a tradurlo devo dire che mi sono trovato abbastanza bene, tutte le traduzioni presentano innumerevoli difficoltà naturalmente, però una cosa generale si può dire, cioè che è più facile tradurre gli scrittori che sanno che cosa vogliono. Scrittori velleitari invece vaghi che annaspano sono più difficili, sono più indeterminati, questo per dire una cosa proprio generale.
Senza fare polemica, Marco, però possiamo dire che la Stile Libero, quindi la ditta Repetti e Cesari, ha fatto un altro strike con questo titolo, che sta, possiamo dire, togliendo anche il podio ai famosi Struzzi.
Ah, non lo so, io guarda, su questo, io sono un miserabile traduttore, sono nell'ombra, quindi non mi occupo.
No, ma la percezione è che i classici, che una volta erano i classici contemporanei, quelli che venivano consacrati come i libri importanti che non si potevano non leggere, parliamo della società letteraria naturalmente, non della parte mercantile della nostra professione, erano quelli inaudiani, tanto che si fece tanti anni fa un libro che giocava con Pronti per Inaudi, non so se te lo ricordi.
Me lo ricordo molto bene, ma sai, non lo so, Einaudi in Torino pubblica ancora anche dei bellissimi titoli. Certo, questo per esempio ha un rapporto anche con la dimensione che tu chiamavi mercantile. Questo libro è un libro che non inquina, nel senso che non è un brutto libro, non è un monnezzone, come li chiamavano una volta, cioè un thriller scritto male che però ti leggi così. No, questo è un buon libro, è un libro solido e quindi si può leggere, ma allo stesso tempo apprezzare, diciamo, unisce letterarietà, come si dice, a fruibilità. E in questo forse Stile Libero è più vicina al lettore, diciamo, perché nasce una volta, negli anni 90 si diceva che era più pop, anche se poi oggi non so ancora se vale.
Fabrizio Patriarca, vuoi intervenire ancora?
No, ma veramente è tutto molto interessante la discussione. Non sapevo che fosse addirittura il sesto libro, questo però mi conforta, insomma, questa visione di scrittori che lavoravano su più fronti, mi sembra davvero significativo, almeno per l'evoluzione del mestiere ai giorni nostri. Io conosco tantissime persone che appunto tengono il piede in più staff, nemmeno nelle due proverbiali. Non trovi, Marco?
Sì, no, è vero, è interessante perché esatto, si vede che ho la sensazione che le major televisive via cavo eccetera americane abbiano intuito che comunque esistono anche scrittori che sono sfruttabili, cioè che lo scrittore non è soltanto questo immaginario personaggio solipsistico, chiuso nell'attore, ma che è un macinatore di storie e di intuizioni sulla nostra società, e in questo senso questo libro funziona molto perché appunto è scritto da uno scrittore vero e proprio, non da un tizio che così si è buttato nella sua avventura, perché poi si sa, tutti vogliono il romanzo, anche se puoi essere anche il calciatore più famoso del mondo, il tycoon, ma voglio scrivere il romanzo, no? No, questo signore è un signore che si muove tra la televisione e la letteratura.
Insomma, è un vero scrittore, scrittore, quindi esce fuori da quel tracciato di cui parlavamo, che gli scrittori spesso sono utilizzati, i non scrittori sono utilizzati dalle case editrici soltanto perché magari fanno audience e vendono. Ma io vi saluto e chiedo però in ultima battuta a Giovanni Pacchiano, sei d'accordo con tutto quello che è stato detto finora?
Io sono perfettamente d'accordo. È stato detto molto meglio di quanto l'abbia detto io posso aggiungere solo una cosa, che Mi piace molto anche il fatto che nel libro ci siano più piani, perché c'è il piano puramente narrativo, c'è il piano psicologico, c'è un piano sociale che però si amalgamano in una maniera perfetta. Ripeto, si tratta di uno scrittore bravo e oltretutto, se lo confrontiamo con la pioggia di gialli italiani pubblicati in questi ultimi anni che hanno invaso in una maniera noiosa e fastidiosa il mercato, ci rendiamo conto della differenza. America batte Italia 20-2.
Allora, grazie a Giovanni Pacchiano, grazie a Marco Rossari e ci risentiamo la settimana prossima.
Carta vetrata.
Allora eccoci di nuovo a Carta vetrata e con me Fabrizio Patriarca, che mi aiuterà in questa intervista, a Pierluca Pucci Poppi, sì, che presenta il suo romanzo d'esordio I giorni del martello per Irradiazioni Editore, e salutiamo Emanuela Gargallo, grande amica che ha questa piccola casa editrice però di grande pregio.
Sì, ha pubblicato l'unico inedito di Céline in Italia, La Chiesa, poi anche Simone Leys, che ha fatto molto per la Cina, insomma, per diffondere la cultura cinese e la distruzione della cultura tradizionale cinese.
Insomma, c'è proprio
di
uno
Mao,
studio dietro le sue pubblicazioni.
Sofisticata e prestigiosa.
Allora, di che si tratta I giorni del martello?
È un romanzo di avventura, un romanzo che vuole divertire, che il mio obiettivo è che il lettore chiuda l'ultima pagina e si dica va bene, ne è valsa la pena. Per quanto riguarda la struttura, è una specie di caccia all'uomo attraverso universi paralleli. Il mio protagonista trova un congegno che permette di passare attraverso questi universi paralleli e delle persone molto spiacevoli lo inseguono attraverso questi mondi. Questi universi paralleli sono luoghi in cui la storia non è andata come da noi. Ad esempio, se i tedeschi avessero vinto la Seconda Guerra Mondiale, oggi in che mondo vivremo? Un mondo certamente peggiore, però ci si può anche immaginare. Oppure, se Napoleone avesse vinto in Russia, saremmo cittadini di un impero francese del XXI secolo? Chissà, però lì, dal momento del punto di divergenza, cioè la vittoria di Napoleone in Russia o dei tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale, lì si aprono ampie praterie per dar spazio alla fantasia.
Lo collochiamo nel fantasy?
No, non è proprio un fantasy. È definito ucronia, un romanzo ucronico, che è un genere venerabile, insomma. Winston Churchill ne ha scritte, François Mauriac, Philip Roth di recente, con il complotto contro l'America, ed è diventato un vero e proprio genere, più che genere letterario, quasi mainstream, insomma.
Sì, sì, è un tema che ha sedotto tantissimi, anche il Tarantino di Inglourious Basterds,
sì,
per
di
esempio.
Inglourious Basterds.
C'è un momento verso il finale in cui devia proprio sull'ucronia, appunto.
Sì. E ci sono anche ucronie famose, quelle di Turtle Dove, sulla guerra civile americana, cosa sarebbe successo se il Sud avesse vinto, ci sarebbero due Stati Uniti, cosa sarebbe successo nelle guerre mondiali, chi si sarebbe alleato con chi.
C'è una parte giocosa che è sempre l'aspettativa, insomma, la sliding doors.
Ecco, no? Esattamente, la sliding doors, e in fondo è questo, i destini che si biforcano, chi può sapere con cosa sarebbe successo, però la base è che sia credibile il punto di divergenza. Cioè, se dico che i tedeschi potevano vincere la Seconda Guerra Mondiale, c'è chi dice di sì, chi dice di no, però tutti lo credevano.
Senti,
un certo
momento.
Ma
quindi questo personaggio praticamente entra in diverse storie?
Sì, entra in diverse storie. Infatti non è un'ucronia unica, come generalmente si fa nel genere. Sono diversi mondi ucronici, quindi lo rende un po' più mosso e più divertente.
Come ti è venuto in mente? Come mai un romanzo d'esordio così? Normalmente si fa una biografia, qua non credo che ci sia nulla di biografico.
No, no, c'è nulla di biografico, ci sono molte informazioni, ma storiche, anche su fisica quantistica, perché la questione degli universi paralleli è studiata nella fisica quantistica, nella teoria delle stringhe. La teoria matematica prevede 10 alla potenza 500 universi paralleli, che gli stessi fisici dicono...
Numerino.
Esatto, non è calcolabile da una mente umana. Se pensate che gli atomi nell'universo visibile sono 10 alla potenza 80, ecco che tutto è possibile in un...
Senti, possiamo sapere nella tua vita parallela a quella di scrittore tu di che ti occupi?
Sono giornalista.
Ecco, no, sì. Pensavo fosse un fisico quantista.
No, non sarei certo in grado. No.
Che poi un universo parallelo può avere distanze, ecco, alla Borges, per dire, assolutamente minime rispetto a... Ma no, un qualsiasi altro universo.
È tutto molto borghesiano. Una di queste teorie sostiene che questi universi sono qui a una dimensione di distanza, quindi sono intorno a noi. c'è chi sostiene anche che la materia oscura che non si conosce, che non si vede, che tiene unita la nostra, ma c'è, chissà dove sia, che tiene unita la nostra galassia, ma non la vediamo, sia in realtà un'altra galassia sovrapposta, che siccome solo la gravità passa attraverso questi universi paralleli, la gravità regge, ma noi non vediamo e non sentiamo, ma sta qua intorno a noi.
Senti, questo personaggio va e viene da questi modi. A me invece in maniera molto più pedestre viene in mente un po' Il ritorno al futuro, il film in cui il ragazzino veniva mandato nel passato e poi ritornava con un bagaglio di conoscenze enormi.
Lì si crea in effetti un universo parallelo nel secondo film, loro cambiando parte del passato si trovano in un futuro alternativo, esatto. Quindi c'è uno sdoppiamento ucronico anche in quello.
Perché lì il viaggio temporale, torno indietro e li causo io il punto di divergenza. È una cosa che fa per esempio Turtle Dove nel Guns of the South, in cui ci sono dei sudafricani razzisti che non sono d'accordo con il regime dell'ANC, tornano indietro nel tempo e danno dei Kalashnikov ai sudisti del generale Lee, facendoli vincere la guerra. È una cosa abbastanza simile, il viaggio nel tempo che crea la distorsione e quindi l'universo diverso da quello di partenza.
Si amano accarezzare il paradosso, le ucronie, prima o poi ci cadono dentro. Una delle uniche che non commette questo, come dire, peccato narrativo, perché poi in fondo il paradosso è un po' un deus ex machina. Certo. Mi ricordo una puntata di Star Trek in cui Next Generation, il tenente Worf attraversa più universi paralleli, però con una spiegazione fisica e non temporale, perché ha preso una specie di contagio elettromagnetico, questo chiaramente non certo. È spiegato bene, che però induce a una diversa modulazione di fase del suo corpo, e quindi gli universi paralleli sono in quella puntata universi con una diversa modulazione di fase della materia.
Ma è così che dice
una diversa frequenza della materia.
Esattamente, anche nel mio libro non si tratta di viaggi temporali, c'è unità di tempo e luogo. Non si torna indietro né si va avanti nel tempo, semplicemente c'è una diversa modulazione della realtà, come diceva anche il fisico Steven Weinberg. È come se fosse una radio, noi captiamo questa realtà, ma intorno a noi ci sono tutte le altre, che noi siamo fatti per captare questa.
C'è una questione di banda.
Esattamente, se spostiamo la banda, se troviamo il sistema, vedrete che ci sono anche le altre.
Allora io direi di salutarci.
Sai che bello, Flaminia, c'è una banda dell'universo in cui io non esisto.
Sarebbe fantastico, poi mi posso muovere liberamente.
Ci può essere di molto peggio però.
No, io direi, se sei d'accordo Pierluca, di rivederci la settimana prossima e continuare su questo discorso.
Ma grazie, con molto piacere.
Ecco, e quindi ricordiamo I giorni del martello, Irradiazione editore di Emanuela Gargallo, che salutiamo, è un lungo libro di 728 pagine per 15 euro.
Sì, ma contiene anche illustrazioni fatte da una bravissima pittrice, Dunia Popin, e sono meglio 728 pagine che si leggono bene di fretta che 90 pagine che sono mattonate, terrificanti.
Non c'è
ne
dubbio.
Abbiamo tanti.
Allora ti aspettiamo la settimana prossima. Grazie
infinite.
In un universo privo di mattonate.
Magari. Grazie ancora.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa seconda mezz'ora della 295esima puntata sta per volgere al termine, ma prima di passare al terzo blocco dobbiamo assolutamente contattare il nostro Roberto Paravagna in quel di Alessandria, il Piemonte meridionale, che ha dato i natali a un grandissimo scrittore come Umberto Eco. Quanto ci manca. Bene Roberto, come stai?
Bene Alberto, un cordiale saluto a te e come sempre ai nostri amici di Carta Vetrata che ci stanno seguendo nelle varie zone d'Italia.
Oggi ci parlerai dei giorni del martello, anzi noi abbiamo parlato dei giorni del martello, ma tu parlerai di un libro che in qualche modo, come quello di cui ha parlato poco fa Flaminia, di Pierluca Pucci Poppi, ci porta a un mondo quasi incredibile, quasi parallelo e direi ucronico, però andiamoci cauti, perché forse potrebbe essere veramente avvenuto che a Berlino 44, quindi nel 1944, un ebreo possa fare un'inchiesta, un'indagine, una caccia all'assassino tra le macerie di quella Germania che stava crollando, stava arrivando alla resa finale complessiva senza nessuna trattativa. È un libro uscito per i tipi di Emons Edizioni di Harald Gilbers. Ritorniamo al titolo: Berlino 44, caccia all'assassino tra le macerie. Sono 392 pagine stranamente, perché questa casa editrice, poi lo diremo, di solito non si parla di pagine, 15 euro per 3 centesimi a pagina. A te la parola, Roberto.
È vero Alberto. Direi che alla base di questo libro, secondo me soprattutto, sembra un pochino, tornando indietro negli anni, di vedere materializzarsi i sogni del Führer allora, quando immaginando la fine vittoriosa per la Germania nazista, pronosticava, ricorderai, la sua capitale dell'impero, cioè la Berlino, totalmente ricostruita secondo le idee dell'architetto Albert Speer. E sappiamo poi come le cose siano andate a finire, quindi Berlino attaccata da est e da ovest, presa nella morsa e ridotta ad un cumulo di macerie. Ecco, in questo contesto storico, un pochino prima dell'essere ridotta completamente o quasi, insomma, in macerie, si sviluppa la vicenda di questo ex commissario Oppenheimer, Richard Oppenheimer, nome sinistro però che ci ricorda anche la bombacca, anche se l'autore ha ammesso in un'intervista recente che non ci aveva pensato. Allora, vediamo la vicenda senza naturalmente indicarvi la fine, è un giallo. Questo ex commissario, come appunto ci suggerisce il nome abbastanza chiaramente di origine ebraica, ha sposato un'ariana e quindi è sfuggito in qualche modo alla detenzione, e secondo le leggi di allora nella Germania nazionalsocialista del tempo veniva inserita in una Judenhaus. Le Judenhaus erano in sostanza dei luoghi, delle case dove dovevano abitare soltanto ebrei, ce n'erano diverse a Berlino, ma non soltanto lì, anche nelle altre città della Germania. Essendo in attività, quest'uomo, questo Oppenheimer, si trova a dare la caccia ad un serial killer. Attenzione, allora, il serial killer è questo profilo delinquenziale al quale siamo stati abituati, insomma, dalla televisione moderna, ma che esisteva anche allora. Lo scenario in cui Richard Oppenheimer si muove è quello che vi ho indicato in precedenza, quindi macerie, disperazione, Berlino 44, miseria, se va bene ristrettezze quotidiane e la sensazione per i berlinesi, ma non soltanto per gli abitanti di Berlino, che la corsa, diciamo, verso la fine sia abbastanza rapida. Ripeto, 1944.
Basta crederci, perché, come dire, abbiamo detto già in apertura dell'intervento, c'è qualcosa di fortemente incredibile in tutto questo, no?
Sì, perché c'è qualcosa di particolare. Il protagonista vive una contraddizione, il romanzo di Gilbert ruota intorno a questo, vive questa contraddizione mentre cerca di trovare le tracce del suo assassino, viene ovviamente obbligato a questo dalla Gestapo, e si domanda quanto però sia giusto in sostanza perseguire un killer in uno stato, in un paese di per sé dominato da killer. Ecco, come ha spiegato lo stesso autore, si vive in sostanza il maggior conflitto possibile quando un ebreo è costretto ad aiutare i nazisti. Quindi ci troviamo in questa storia qua. E da questo suo autentico interrogativo inizia la caccia, il cui obiettivo finale sarà sì quello di acciuffare questo serial killer nella Germania nazista, ma sapere però se è ancora in grado comunque di distinguere tra bene e il male. È un romanzo secondo me meraviglioso, è una folle sfida che sta a metà strada tra ciò che resta della svastica, ripeto ancora per la terza volta, siamo nel 44, quindi siamo vicini ai bombardamenti, la paura di questi bombardamenti alleati, l'avvicinarsi dei carri armati sovietici. Tra novembre 43, solo per precisare il contesto storico, e il marzo 44, il comando bombardieri inglese ha compiuto 16 attacchi su Berlino. Alberto, io se ho qualche secondo a disposizione farei un brevissimo profilo dell'autore.
Sì, io volevo solo salutare Victoria von Schirach, che è la fondatrice tedesca anche lei della casa editrice italiana, che vuole essere anche un po' una costola della Emmons tedesca, perché Emmons sì, è un editore che in Germania rappresenta una garanzia per la qualità degli audiolibri, e questa volta, lo dicevo in apertura tra le righe, non hanno fatto un audiolibro, ma è un libro da leggere, non da ascoltare. Quindi sono pagine, non minuti, dove si arriva a seguire la trama e le avventure di questo incredibile commissario, possiamo dire uomo di polizia, che viene incaricato dall'autorità di scoprire chi è il serial killer, possiamo definirlo così, no?
Sì, 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 un serial killer, una definizione ante litteram, perché come dicevo prima noi siamo abituati a sentire questa definizione in questi recenti anni, ma evidentemente è un discorso che riguarda anche allora. Gilbert è uno storico, diciamo subito come formazione, uno studioso del nazismo, quindi ha fatto moltissime ricerche per, prima di preparare la bozza di questo libro, e ha lavorato anche come regista teatrale. Dal 2007 ha svolto una serie di ricerche per arrivare proprio a conoscere nel dettaglio tutto ciò che riguarda il fatto narrato. Il fatto, tra l'altro, si basa su la convinzione della popolazione della Berlino del 44, quindi l'ambientazione storica, che comunque non si sapesse come sarebbe finito il conflitto. Quindi tutto ruota intorno a questo, il fatto che la popolazione tedesca a Berlino, nonostante i timori più o meno frequenti, come dicevo prima, non poteva sapere come sarebbe finito il conflitto. Quindi per immergersi in quello che ci ricorda la svastica in versione letteraria, consigliamo di leggere molto attentamente questo bel libro di Gilbert, Harald Gilbert.
Berlino 44, caccia all'assassino tra le macerie, edizioni Emons, e chissà che prima o poi non sentiremo anche una voce negli audiolibri della Emons che è la tua, come speriamo, via.
Potassi di sì, chi lo sa.
Lasciamo ti raccomandiamo noi, ti raccomandiamo noi a Vittoria. Un bacione forte e alla prossima.
Grazie, a presto, a risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche l'ultima mezz'ora della 295esima puntata ha inizio. E ha inizio con un ospite d'eccezione. Abbiamo con noi un tossicologo, ma soprattutto uno scienziato e un amante dell'arte. Parliamo di Enrico Malizia, che alla sua veneranda età, l'ha voluta dire lui, di 91 anni col dindon, continua a giocare con i libri, continua a giocare con l'arte, con un personaggio che adora. Lo ha scoperto in Italia, l'ha scoperto a Venezia, ma lo conosceva già, lo amava da anni. Parliamo di Hieronymus Bosch, un personaggio che quest'anno, ricordiamolo, cadono 500 anni dalla sua morte. E grazie al professor Malizia, il comune di Venezia si è accorto, ahimè, la dimenticanza è grave, che nonostante Venezia abbia dato ospitalità all'autore e ancora oggi a dei quadri suoi molto importanti, che poi ci dirà il professore, non era stato ancora ricordato in questa data, questo avvenimento, questa celebrazione importante dei suoi 500 anni dalla morte.
Ma mi sono sempre interessato di arte, e in particolare sono stato folgorato da Bosch al Prado di Madrid, dove ebbi quella che si chiama la sindrome di Stendhal, cioè persi conoscenza, non persi più che conoscenza la nozione del tempo, fissando il giardino delle delizie terrestri, che è considerato il suo capolavoro.
Professore, è una gioia averla qua, lei è una delle persone più eclettiche che io conosca, non soltanto io, e diciamo che lei prima di tutto è medico, è tossicologo e ha avuto 3 lauree honoris causa.
Sì, sicuramente.
Una di queste è proprio della terra fiamminga che ha dato
a Ghent, che è stata la patria di Carlo V. Carlo V nasce a Ghent
con il suo sogno dello Stato cucinetto,
e a 5 anni diventa conte di Ghent.
Però lei la folgorazione l'ha avuta così per un eccesso di, non lo so, non certo per i veleni che lei ha tanto studiato.
No, invece i veleni c'entrano, perché io mi trovavo a Madrid nel 66, ospite del Marchese di Villaverde, che era cardiochirurgo, per il congresso internazionale, il primo congresso internazionale di tossicologia. E mi recai al Prado, dove ebbi questo incontro del 66,
una folgorazione, Fabrizio.
Anni.
Ti faccio il commercialista, Alberto, ma solo per omaggiare il professor Malizia. Carlo V, Carlo d'Asburgo, insomma, nasce a Ghent, diventa Carlo I di Spagna nel 1516, sì, anno del trattato, sì, di Noyon, e lì comincia poi tre anni dopo, nel 19, con l'elezione, il grande sogno cinquecentesco degli Asburgo, proprio nel 1516, l'anno in cui muore Hieronymus Bosch.
E ricordiamo anche che parte della Svizzera diventò guidata dagli Asburgo.
Ovviamente, ma è per questo che il libro nel sottotitolo porta questa iscrizione al pittore insigne nel crepuscolo del Medioevo. Quindi siamo su un finale di partita, però ne inizia un'altra straordinaria.
Sì, certo, perché il crepuscolo del Medioevo fa riferimento a un libro famoso che si chiama L'autunno del Medioevo di Huizinga, che è olandese quello. E io ho scelto il crepuscolo del Medioevo proprio perché reputo Bosch uno dei traghettatori che traghettò il Medioevo al Evo moderno. Sicuramente lui fu uomo medievale, ma nello stesso tempo uomo riformatore.
Io fuori, Alberto, ti confesso, ho provocato un po' il professore, perché proprio a Ghent, mi ricordo, nella cattedrale di San, sì, Baffone, io ho potuto ammirare
l'agnello mistico
di Van Eyck.
Van Eyck nasce a Ghent anche lui.
Dipinti straordinari, però dicevo, ma questo Bosch, insomma, il famoso capolavoro di Bosch, il Giardino di Delizie, mi ricordava molto Van Eyck. Siamo stati interrotti proprio mentre il professore mi stava spiegando che invece sono due dipinti molto differenti.
Sì, sono molto differenti intanto come concetto, perché come concetto l'Agnello Mistico è un dipinto strettamente ortodosso nel cattolicesimo, mentre invece il Giardino delle Delizie Terrestri è un dipinto assolutamente non ortodosso. Comincia lo sportello sinistro a mostrare un paradiso terrestre diverso. L'albero è il drago, la dracena, non è l'albero con intorno il serpente che tenta Eva. E la nascita di Adamo ed Eva è contemporanea, è Gesù Cristo che lo fa nascere, e questo e non che lo crea, e non Dio Padre come si legge nella Bibbia e come in tutti i testi viene riportato.
Posso fare una nota particolare perché riguarda l'editore, in questo caso ha derazzato dalla sua tradizione di essere un editore a pagamento. Per chi non lo sapesse, anche editori come You Can Print, esatto, che appartiene a un gruppo editoriale molto importante, sì, decide in casi speciali come questo di intervenire come un editore di un tempo, quindi mettendo i propri soldi e non chiedendo contributi iniziali all'autore. Quindi Enrico Malizia ha pubblicato questo capolavoro di cultura e di curiosità che in 530 pagine rotte ci regala un ritratto di questo artista fiammingo che merita veramente di essere acquistato. Il suo prezzo non è economicissimo, però possiamo ricordare che è molto illustrato. Ci sono la bellezza di più di 140 immagini a colori, di cui veramente alcune mai viste, quindi dei quadri che non troverete girando per la rete web.
Ma poi vogliamo dire che non è un quadro non è un libro di storia dell'arte che spiega il quadro, professore mi corregga se sbaglio, ma è un libro di storia, di filosofia che va oltre, che spiega anche, sì, cosa c'era nella mente del pittore.
Diciamo, sì, il prezzo, e vi diamo appuntamento fra pochissimo, sono 528 pagine per 38 euro, 7 centesimi a pagina, e fra pochissimo continuiamo a parlarne con il suo fantastico autore, devo dire che ci ha stupito per la sua cultura, simpatia e originalità, Enrico Malizia. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al professor Enrico Malizia. Stavamo chiacchierando con lui prima dell'interruzione del suo ultimo bellissimo libro su Hieronymus Bosch, pittore insigne nel crepuscolo del Medioevo, appena uscito per i tipi di You Can Print. Sono 528 pagine, 38 euro 7 centesimi a pagina, con più di 140 illustrazioni, di cui la maggioranza, più di 100, a colori, e devo dire una qualità incredibile, molto bello.
Professore, le faccio una domanda prima di lasciarla poi a Fabrizio Patriarca, che sta conducendo benissimo questa intervista, insomma, così particolare e dettagliata. Le volevo chiedere, questi quadri sui giudizi universali, soprattutto di Hieronymus Bosch, in cui schierava da una parte i buoni e dall'altra i cattivi, che valenza politica avevano in quel momento?
Ma molto, molto spesso venivano raffigurati a sinistra i nemici, a destra invece gli amici, o viceversa, perché non era obbligatoria questa divisione. E dobbiamo ricordare il giudizio universale di Michelangelo Buonarroti, che
quello del Cavallini,
certo, ma e poi ci abbiamo quello del Vasari, e ci abbiamo
tanti,
no, i più importanti sono quattro, ma comunque sono questi. E quindi avevano un aspetto politico di generale, di condannare i nemici, di esaltare invece gli amici. E quindi la gente che li vedeva era come un manifesto, come i manifesti che girano per le città adesso a favore di un candidato o contro un altro, che abbiamo visto quelli contro il Papa, per esempio. Quindi è tale e quale, i tempi cambiano, ma la mentalità degli uomini è la stessa.
Fabrizio.
Ma sai, Flaminia, stavo pensando, se Bosch fosse vissuto oggi probabilmente sarebbe diventato un regista alla David Cronenberg o alla David Fincher, oppure ecco, uno scrittore di questi visionari espressionisti o espressivisti, con un talento assoluto per la deformazione, per le mostruosità. Io lo confesso, professore, il mio Bosch preferito si attaglia a gusti molto canonici, quindi il Bosch, come dire, medievale, il Bosch delle deformità, del mostruoso, il Bosch degli inferni, Bosch dei mostri masticatori, insomma, è il mio Bosch preferito. Però è vero che convivono due anime, appunto, quella medievale e quella moderna.
Esattamente. E lei giustamente ha citato l'inferno. L'inferno è uno dei punti fondamentali della pittura di Bosch. Lui anche nei quadri di santi ci mette sempre i diavoletti. Le tentazioni di Sant'Antonio, per esempio, è un esempio. E l'inferno del giardino delle delizie terrestri è l'inferno più terribile, insieme a quello del giudizio universale di Vienna. Nel giudizio universale di Vienna l'inferno è in cucina, la gente o è arrostita o è appesa ai ganci cucinata in padella.
Posso interromperla, professore, ma qui c'è una citazione d'obbligo dal De Babilonia Civitate Infernali, sì, dove si parla appunto di cucina e si menziona Belzebù in veste di cuoco, staganto in quel tormento sovra ceven un cogo, cioè Belzebù delipezzor del logo, che te lo metto a trostir come un bel porco al fogo e in un gran spede fer per farlo tosto cosro. Ecco, Dante, questi suoni aspri.
Ma guardi, io ho fatto una conferenza sulla differenza dell'inferno dantesco e l'inferno bosciano, perché mentre l'inferno dantesco è un inferno aristotelico, questo cono che si va, tronco di cono che si va restringendo e che parte da Gerusalemme, L'inferno di Bosch, che è un visionario essenzialmente, tanto che io pensavo che sono partito dall'idea che fosse drogato, nel secondo libro ho scritto questo, è un inferno in vita, come un paradiso in vita, cioè non è al di fuori dell'uomo, ma è nell'empireo o nel...
Questo è straordinario, perché ci dice che Bosch è stato un autore del Novecento, volendo.
Sì, perché poi Jean Miraut ha rifatto, io ce l'ho, ha rifatto Le Delizie, il Giardino delle Delizie Terrestri di Jean Miraut, è modernissimo, cioè, addirittura
anche molti scrittori italiani si sono divertiti a fare il loro inferno in terra nel Novecento, a rovesciare Dante.
Sì, certo, ma no, ma a parte l'inferno, per esempio c'è una serie televisiva molto importante negli Stati Uniti in cui il detective si chiama Hieronymus Bosch. E i pittori da Breton fino ai più attuali, diciamo, hanno ammirato Bosch e hanno in un certo senso riprodotto Bosch con occhi diversi, con occhi ammodernati.
Ma io purtroppo devo chiudere perché abbiamo sforato con il tempo, peccato, però insomma speriamo di risentirvi ancora presto perché è così interessante. Intanto il professore sta facendo molte presentazioni di questo libro, adesso non possiamo dare le date, però insomma in qualche modo le segnaleremo. Allora ricordiamo il libro del professor Enrico Malizia, Hieronymus Bosch, per You Can Print Edizioni.
528 pagine, 38 euro, 7 centesimi a pagina. Un saluto finale al professore.
Dunque, io aggiungo questo, che il libro è anche ebook, lo potete comprare, ecco perché ho scelto You Can Print It, perché lo potete comprare per modica somma di 3 euro, averlo sullo schermo, leggerlo e vedere benissimo. Le foto, è uscita la terza edizione.
A 91 anni dimostra che l'informatica si può imparare come.
Ah, io vivo di informatica, vivo di informatica. Il libro è stato scritto con l'informatica.
Grazie anche alle strutture che l'aiutano.
Sì, certo, problemi di quelli vista. Non l'ho inventato io.
Però le sta usando.
Le ho prese. Bene. C'ho il programma Dragon Plus a cui
facciamo detto, pubblicità a questo programma.
Il programma, però non ho bisogno di pubblicità.
Come no?
Dragon Plus è in vendita, sì.
E soprattutto e per i non vedenti.
Barabolca invece, che è gratuito, e tutti lo possono mettere, e basta sottolineare si ascolta. E si ascolta.
Quindi un ipovedente come lei può.
Esatto.
Anzi, scrive.
Scrivo e leggo. Leggo molto. Io ho per esempio la Divina Commedia tutta sul.
Sul ebook.
Non sarebbe il primo bravo scrittore con qualche problema alla vista, diciamo. Insomma.
Omero!
Borges, per dire.
E compositori sordi.
Grazie, professore. Allora salutiamo il professor Enrico Malizia.
E io vi saluto tutti gli ascoltatori sperando di aver dato un fiammifero, la luce di un fiammifero su questa enorme costruzione che Bosch ha realizzato.
Un eretico.
Grazie,
un eretico.
Professore.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa 295esima puntata finisce, volge al termine, ma come ogni puntata non può che concludersi con una voce ormai diventata il beniamino, la voce beniamina di tutti i nostri ascoltatori. Parliamo di Cristiano Draghi, che abbiamo raggiunto come al solito non a Firenze, da dove è nato, ma a Rovigo, dove vive. Come stai, Cristiano?
Benissimo, sempre qua dal profondo Polesine, nel vostro reporter, diciamo.
Beh, ma una Rovigo che ci porta lontano, Scanoboa è nel nostro cuore. Abbiamo raggiunto Barbara Mannucci, una scrittrice anch'essa nata sull'Arno, fiorentina, che vive a Torino. Lei ha creato un po' di scalpore in questo periodo perché ha sollevato una questione detta da uno scrittore che sembrerebbe incredibile: che gli editori non devono scegliere i libri che pubblicano in base al gusto del
del lettore, dei lettori, dei grandi lettori, quindi inseguire le vendite, ma in qualche modo dettare la linea e quindi anticipare il gusto, se non addirittura crearlo. Come stai, Barbara?
Benissimo, guarda, sono molto contenta di avere questa opportunità di dire questa mia convinzione, che credo invece perché insomma il gusto del lettore debba essere anche un po' provocato, scomposto, cioè bisogna spiazzarlo il lettore, secondo me, bisogna educarlo, ma anche toglierlo da quelle sue, da quelle che sarebbero le sue scelte, secondo me. Perché
Barbara e Cristian, ma entro? Che non mi sembra. No. Era muto?
Ma non era muto.
Invece sì. Allora ricomincio da Barbara, Andrea, scusa.
Gli hai parlato. Pronto? Sopra, però aspetta un attimo, fammi vedere se riusciamo a tagliarlo.
Vai. Fai l'intervento, Flammi, per favore.
Ok. E Barbara e Cristiano, ben trovati. E con noi in studio uno scrittore, Fabrizio Patriarca. Allora io vorrei, a proposito di questo, sentire dalla voce di un altro scrittore un commento.
Barbara ha ragione, aggiungo di più. Ai lettori vanno messi degli ostacoli, non vanno facilitati. Un libro è un rapporto d'amore, come tutte le storie di seduzione, non ha bisogno di facilitazioni, ma appunto di qualche difficoltà, in modo che il lettore certe forme di bellezza se le debba anche un po' conquistare. Del resto, gli scrittori si impegnano tanto per scrivere i libri, non vedo perché non dovrebbero impegnarsi i lettori.
Ma come facciamo? Io mi metto anche nei panni degli editori. Come facciamo a sopravvivere? Perché non dobbiamo chiedere i soldi agli autori, e questo mi sembra sacrosanto. Non dobbiamo assecondare il mercato e quindi non vendere libri, è inevitabile, perché quando si è antisignani, si è pionieri di una nuova linea, è difficile che se ne vendano
dovrebbe
molti.
Dovrebbe essere uno sforzo comune a tutti gli editori. Certo, quando ti confronti col mainstream diventa un'impresa.
Che invece insegue diventa il gusto
disperata.
Già consolidato, non anticipa nulla.
No, forse una domanda vi farei, visto che abbiamo un editore qua in studio, ci può rispondere. In fondo si legge quello che si trova, quindi giustamente quello che dice Barbara potrebbe quasi sembrare un percorso banale, no? Se trovo dei libri di qualità, leggo i libri di qualità. Sì. Se trovo dei libracci, leggo quelli.
Flavia, ti rispondo semplicemente. Il fatto che noi non riusciamo a entrare in libreria con dei libri che il libraio non considera già di per sé vendibili. Quindi decide in base a quello che già ha venduto. Se lui ha venduto il primo libro di Harry Potter, comprerà il secondo, il terzo, il quarto, fino alle cose più sciocche che riguardano quella saga. Ma non andrà a guardare magari un libro parallelo, simile, che però fa una scelta un po' più evolutiva, nel senso che si evolve da quello in un'altra direzione similare, magari steampunk, come piaceva molto al nostro amico Marco Carrara, ma non identico nel questo fantasy che conosciamo ormai tutti. Ma risentiamo Cristiano Draghi, perché anche tu voglio ascoltarti.
Guarda, io userei la terminologia della tossodipendenza, smetto quando voglio. L'editore comincia a inseguire il gusto del pubblico in una spirale discendente, sempre peggio, sempre più basso, perché in fondo è così che funziona. E ahimè nel mondo è il peggio che spesso guadagna terreno giorno dopo giorno, e piano piano ci si adagia a fare cose non brutte, ma che non tirano fuori qualche cosa.
Scontate,
di nuovo.
Mi viene a dire scontate. Scontate, libri scontati.
Sì, Cristiano, forse c'è speranza.
Discendente, invece ci deve essere come nella psicanalisi: trovi un libro e hai un insight, improvvisamente scopri qualcosa di nuovo che avevi dentro di te ma non sapevi dov'era e che cos'era.
Bravo,
quello deve
bravo.
Essere.
Cristiano, forse c'è un minimo di speranza. Ti do un dato che conosco molto bene perché ad alcune di queste cose ho lavorato direttamente. Da un paio d'anni il gruppo Mondazzoli, chiamiamolo così, sta pubblicando libri di youtubers e di ragazzini famosi su Facebook o su altri canali social. Ora, di questa ventina di libri circa che hanno pubblicato negli ultimi 2 anni, gli unici che hanno venduto sono Benji e Fede e Sofia Viscardi. Il resto sono operazioni andate piuttosto male. Forse proprio questo trend negativo del famoso bersaglio sicuro, no? Faccio il libro di chi ha 600.000, 1 milione di follower, perché immagino che abbia già un pubblico, forse qualche segnale all'editoria lo darà, che insomma inseguire il gusto già accreditato non è probabilmente la strada migliore.
Barbara.
Sì, sono molto contenta di quello che ho sentito. Sì, io credo proprio che sia una spirale negativa, nel senso che se noi andiamo a cercare la pancia del paese, sì, magari vediamo l'omertività, ma nient'altro di molto più nobile. Mentre come un insegnante in classe ti trovi di tutto, ti trovi quello che cerca il 6 e se ne va, e poi ci sono quelli che invece riesci a stimolare con la tua passione. L'editore deve avere prima di tutto una grande passione.
Sì, però vorrei aggiungere, Barbara, a proposito di questo, e sentendo quello che ha detto Fabrizio, che in fondo avvicini alla lettura anche molti giovani, che forse leggerebbero gli youtuber e non altri. E il fatto che i giovani abbiano scelto, tra questi youtuber ne scelgano due, invece la dice lunga sui lettori.
Ma non è detto che siano solo giovani aver comprato quelli.
Beh, insomma.
Io l'ho comprati per curiosità di vedere cosa leggono i giovani. Poi invece in realtà siamo tutti noi grandi che abbiamo comprato.
Poi la verità è che i giovani non li leggono.
Esatto.
Non è detto, invece
perché
io
vedete
questo...
è molto facile mettere un like su Facebook o un mi piace su YouTube. Altro è uscire di casa, spendere 15, 16, 17, 18 euro, affrontare la pioggia per arrivare in libreria, fare la coda alla cassa, prelevare il libro allo scaffale, un'operazione faticosissima, insomma.
Però non è vero neanche che i giovani non
leggono. Da veri appassionati.
Comunque, salutiamo allora Barbara Mannucci e Cristiano Draghi. E salutiamo insieme a loro le radio, le vogliamo salutare oppure
ma
no?
Sì,
ma sì, salutiamole tutte, salutiamo.
Ciao,
e salutiamo ciao, intanto per prima Radio Panda da Milano che ci sta
sperimentalmente
sta sperimentando Radio Città Futura.
Roma Milano non è facile.
Poi Avellino e Benevento è a radio, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Trivita a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a e soprattutto Radio Città Futura a Roma, da cui trasmettiamo.
Ciao a tutti.